L'amore perfetto. Che fine ha fatto Hans Henny Jan e perché vuole allevare corvi su un'isola deserta? Originale radiofonico di Ugo Leonzio. Sesta puntata.
Ma sono bellissimi. Non avevo mai visto una tale quantità di corvi tutti insieme. La stanza è enorme, pulitissima. Chi si occupa di loro, Caponì?
Anya, quando è libera dal servizio in sala, si alterna con Letizia.
Fanno un lavoro eccellente.
È naturale, altrimenti non sarebbero qui. Anche le latrine sono uno specchio di pulizia. Il signor Alberto è intransigente. Non vuole il meglio.
Vuole la perfezione.
Sì, e la vuole ovunque.
È una malattia inguaribile.
Non sarà lei a farlo guarire. Quando a tavola con il dessert ai quattro gusti di cacao le ha descritto i suoi gusti a letto, avrà capito cosa intendo per perfezione.
Per entrare nella stanza deve fare il biglietto, signor Ian.
Mi scusi, non lo sapevo, Anya. Devo avere dei soldi in tasca.
No, non cerchi, signor Ian. Non servono soldi per il biglietto. Basta una gocciolina di sangue. Venga qui. Mi dia il dito indice della mano sinistra. Lei è mancino, vero?
Come lo sa?
Si vede subito da come cammina. Il collegamento mani-piedi è un elemento che indirizza molto i sogni. Oh. Ha delle mani bellissime. Suona il pianoforte, signor Ian?
L'organo. Il mio lavoro è restaurare, riparare, costruire organi, secondo le misure pitagoriche. Gli organi moderni suonano tutti male. Eccole il dito.
Ecco la fiala. Teniamo un campione di sangue in questa bacheca, in modo che i nostri passerotti neri la riconoscano. Una punturina. Ecco. Fatto. Sono timidi e permalosi, sa?
Come tutto quello che viene da Wotan, il dio, l'antico dio dei Germani.
Tenga questa garza sterilizzata sul dito e la levi solo quando usciamo. Signor Ian, dove vuole andare?
Ah, dimenticavo di chiederglielo. Sì, sì, devo scriverlo qui sul registro. Mi dica?
Non lo so. Potrei dirle un'infinità di posti. Ma nessuno mi interessa veramente se non trovo Gottlieb. Lui è stato la mia...
Agenzia di viaggio?
Lo è ancora.
Appunto. Lei scelga un posto dove pensa di poterlo trovare. E lì... Proprio lì, di qualsiasi posto si tratti, ovunque, ovunque.
La città proibita, Pechino, le grotte dell'Himalaya, tutti i deserti che preferisce, o il grande deserto. Ecco, il grande deserto.
Non dovrà neppure chiudere gli occhi. Quel paesaggio verrà qui a trovarla. Si impregnerà del suo desiderio come un profumo e questo eserciterà un fascino irresistibile sul suo amato Gottlieb. Deve solo scegliere il posto giusto e lui verrà.
Non so. Succede la stessa cosa quando si è morti. Il corpo con tutto il suo peso ci lascia e noi diventiamo veloci come il pensiero.
Lei è uno scrittore. Non dovrebbe esserle difficile immaginare questo posto.
Il posto giusto, signor Ian. Si lasci prendere dal suo desiderio e non sbaglierà.
Per facilitare la scelta, può usare un oggetto che Gottlieb amava.
La musica. Gli farò sentire una musica che amava. Dietro quella tenda vedo la base di un organo.
È un organo, signor Jan. O meglio, lo era. Direi che adesso non è altro...
Me lo faccia vedere.
Sposti la tenda. Mio Dio, quanta polvere.
Mi dia una lanterna, devo vederlo bene.
Tenga.
Oh sì. Sì, grazie.
Cosa gliene sembra?
Un miracolo.
Aspetti che caccio via tutti questi topi. Avevano scelto l'organo come casa. Via! Via! Via!
Sa, Caponì, l'ho costruito io. Nel 1931. Stava nella Heinrich Hertz Schule di Amburgo. Ha un suono meraviglioso, perfetto. La polvere, i topi, i corvi. Non l'hanno rovinato. Il suo...
Lo suoni e sarà immediatamente ad Amburgo.
Verrà anche lei dove vado io, Caponì?
Sì, ma se lei muore durante questo spostamento non la vedremo più. Ma quello che starà vedendo lei diventerà reale. E morirò anch'io.
Allora decida lei, Caponì. Io voglio cavalcare il suono di questo organo e immergermi nella natura selvaggia di Bornholm. L'isola di ghiaccio di Bornholm, al largo della Danimarca. Lì ho avuto l'unica casa. Ho vissuto con degli animali magici, i cavalli. E ho studiato i segreti degli ormoni che simulano quelli dell'universo.
Fiume senza sponde.
Sì, Fiume senza sponde, il mio romanzo.
L'ha scritto sull'isola?
Sì, a Bornholm, ma anche altrove. È un libro che vive anche senza di me e non vuole finire. I suoi personaggi nascevano di notte, entravano nei suoi interstizi e poi sgattaiolavano dentro le pagine, di notte, attraverso i sogni. E io me ne accorgevo solo dopo, più tardi, a volte troppo tardi.
Io e l'ispettore Caponì lo abbiamo letto di notte. Io ho dovuto rinunciare a dei vecchi clienti, gentili e pieni di soldi.
Mi dispiace, non ne valeva la pena.
Oh sì, invece.
Lei, signor Jan, è stato scritto dai suoi libri. Glielo ha permesso.
Un sublime sacrificio.
Non finito.
Che importanza può avere? Un vero libro, una vera indagine, hanno solo bisogno di un inizio. Il resto non conta. Anche il signor Alberto è di questo parere.
Ah, mi piace. Il non finito è un parente stretto dell'infinito.
Suoni adesso, Hans. È venuto il momento.
Non ho mai visto un'isola così perduta nel mare. La vede laggiù, Caponì?
Sì. Una roccia nuda in mezzo al mare.
Perfetta per l'amore.
Amava Gottlieb di un amore perfetto, signor Jan?
L'ho amato per sempre. Vede quella casa laggiù? Quella di pietra, con due grandi finestre e il porticato d'estate.
Non sembrerebbe che su quest'isola... Bornholm? È così il nome?
Sì.
Potesse spuntare la primavera.
Una primavera breve e violenta che si spingeva profondamente nel gelo. Vede quelle piantine piene di aculei e con un fiore delicato color ghiaccio? Lì, lì davanti al portico. Non c'è ghiaccio che le possa soffocare.
Come il suo amore per Gottlieb.
Oh sì, quelle piantine coraggiose gli assomigliano. Ha avuto una straordinaria intuizione, Caponì. Un'intuizione gentile.
Anche Gottlieb amava quest'isola?
Non lo so.
E la casa?
Gottlieb non l'ha mai vista.
Pensavo fosse il vostro nido d'amore.
Lei pensa troppo, Caponì. Non si dovrebbe pensare. L'Oriente ha trovato il punto più alto della sua meditazione nell'annullare il pensiero.
Non credo che lei abbia individuato in me delle ascendenze cinesi.
Perché no? Quegli zigomi sporgenti, gli occhi sottili, i capelli sottili e le mani così effeminate. Potrebbe esserci qualcosa, ma non voglio insistere.
Mi dica piuttosto.
E questa ossessione per le indagini, trovare una soluzione all'ignoto, dargli un senso offrendo in cambio il proprio io, essere fuori di sé per farsi inghiottire completamente dalla personalità di assassini, vittime e grassatori, è una forma squisita, raffinata di meditazione, forse persino di contemplazione che qualsiasi yogi cinese, qualsiasi mahasiddha tibetano le invidierebbe. Le confesserò una cosa, Caponì, anche se mi addolora rievocare quel periodo. Quando Gottlieb è scomparso...
Come è scomparso? In che modo, voglio dire?
Quando Gottlieb è scomparso, il mio dolore è stato così profondo che ho dovuto dedicarmi all'oppio. L'ha mai provato?
No, detesto le droghe.
L'oppio è come un cammello. Un cammello che segue una carovana. A mano che i dolori del corpo e dell'anima si sciolgono, chi ha fumato la resina verde del papavero bianco comincia a vedere paesaggi fantastici. Quei paesaggi, quelle città, quegli animali, quelle persone escono da voi come se fossero delle parole. Piano piano si sostituiscono a voi come un sogno felice. Per un po' diventate un cammello, poi tutti i cammelli, poi un sasso nel deserto. E restate lì, immobile e felice, finché non diventate un'intera tribù, un granello di sabbia, il tutto e poi il niente, che sono la stessa cosa. Ho ammansito il dolore così.
È stato piacevole?
No.
Si è abituato al dolore. È così, vero?
Naturale.
L'ho capito la prima volta che ci siamo visti, ma ero già su questa pista mentre leggevo il suo libro, molto autobiografico. Vede, lei ha paura degli spettri e ha mangiato golosamente...
Non golosamente.
Golosamente, golosamente, quei tartufi che ne attirano una quantità, e lo sapeva benissimo.
Vede, Caponì, mi sono sempre domandato... Lei sa dove finirà la sua energia dopo la morte?
No, è un tipo di inchiesta che non ha alcuna attrazione per me. La trovo inutile, un falso indizio.
Quale sarebbe il vero indizio?
Capire perché lei ha voluto venire su quest'isola, in una casa dove Gottlieb non è mai venuto, dove non ha mai abitato, dove non vi siete mai abbracciati. Una casa che per Gottlieb non esiste.
È vero. Ma proprio questo è il punto. Questo non è solo l'ultimo punto dove Gottlieb verrebbe e dove nessuno lo cercherebbe. È un luogo centrale del mio libro, dove ho raccontato cose vere...
Attribuendole a qualcun altro.
Lei, che è un appassionato lettore dei gialli di Suleika Ransom...
La Greta Garbo del mistero.
Sa che questo è del tutto secondario. Il dolore... È come il filo di Arianna che prima o poi ci porterà da...
Il suo dolore non è cambiato da quando viveva qui, come un sultano, con le sue mogli e i suoi figli, veri e adottati.
Un sultano, come dice lei, con una corte formata da spettri silenziosi e che ha imparato a corteggiare la morte.
Mi regalerà un grande indizio dicendomi come si fa. Questo è il suo tavolo da lavoro?
Sì.
E questa teiera cinese?
Anche.
È ancora calda. Gliene verso una tazza?
Volentieri. Fa piuttosto freddo qui.
Un freddo da cantina.
Gli spettri hanno questo odore. Dovrebbe saperlo.
Lo so. Infatti. Ecco la sua tazza.
Grazie. Lei non lo prende, Caponì?
Certo. Una vera indagine non può cominciare senza una tazza di buon vecchio Darjeeling. Mi dica, Gottlieb amava prendere del tè a quest'ora?
Non qui. Comunque sì, lo prendeva a quest'ora.
Quindi, chi ha preparato il tè?
Non so. La casa dovrebbe essere disabitata. Ma anche se fosse stato Gottlieb, Anzi, proprio se fosse stato lui, non verrà.
La pendola è sua?
No. Anzi, non ricordo di averla mai vista.
Strano. Si comporta come se fosse felice di vederla, signor Yan. Fa le fusa come un vecchio gatto. Gli oggetti hanno buona memoria.
Beh, naturale. La memoria è il segreto di questo mondo. Però non ricordo di aver mai...
Non le sembra che possa significare qualcosa?
Su lei, Caransom, cosa ne avrebbe dedotto?
Oh, non avrebbe avuto dubbi.
Quindi?
C'è un caso molto simile a questo. Ha letto il letto dei Muskerville?
È la Bibbia degli esseri disincarnati.
Ricorderà che Sir Charles Avon, disperato per la morte del suo fidanzato, il giovane Christopher di Mulholland Drive, ne cerca ovunque le tracce della sua sopravvivenza. Si dispera, viaggia in continuazione...
E non trova niente.
Niente, finché una notte, attraversando in carrozza la foresta di Dalham, decide di passare la notte nella locanda del pervertito Odd Todd. In questo posto malfamato, nella sua lugubre stanza, mentre fuori infuria la tempesta, Sir Charles sente i tre rintocchi della pendola e capisce che quell'oggetto coperto dall'oblio contiene un segreto. Fruga e nel suo interno trova un messaggio pieno d'amore di Christopher.
Non ho alcuna intenzione di alzarmi. Se c'è un fantasma, preferisco che non si travesta da pendola e si faccia avanti così com'è.
Perché continua a nascondermi qualcosa, signor Hans? Ho capito da tempo che lei è un magnifico mentitore.
È l'effetto dei tartufi alle scoffie.
L'amore perfetto. Che fine ha fatto Hans N. Jan e perché vuole allevare corvi su un'isola deserta? Originale radiofonico di Ugo Leonzio. Con Hans N. Jan, Luca Sandri. Caponì, Riccardo Peroni. Ania, Anaì Traversi. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia, Ugo Leonzio.